Benvenuti o bentornati alla Sardegna in Musei, il programma di Radiorama Sound che si occupa di esplorare il sistema museale sardo, cercando di descriverne le condizioni e ovviamente dando anche delle indicazioni all'ascoltatore o degli spunti, per meglio dire, per andare a scoprire questi luoghi importantissimi che conservano la nostra cultura e reperti veramente affascinanti. Questa è la seconda puntata del nostro programma. Io vi ricordo come sempre il sito dell'emittente radioramasound.it in cui potete trovare anche le puntate passate, ma soprattutto potete anche seguire i nostri aggiornamenti per essere sempre al corrente di diciamo delle novità, dei nuovi programmi che portiamo e che porteremo e soprattutto anche per interagire con noi per dirci un po' cosa ne pensate, cosa avete apprezzato e le vostre idee, cosa non. Dunque, nella prima puntata abbiamo visto qualcosa di anche abbastanza forse scontato, nel senso abbiamo parlato del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che è sostanzialmente molto noto e conosciuto, e per questo abbiamo anche parlato poi della collezione delle cere anatomiche del Susini, che invece si presenta come qualcosa di più particolare. Per questa puntata ci troviamo sempre a Cagliari e andiamo a toccare qualcosa di più, diciamo, religioso. Andiamo nell'arte religiosa, nei ritrovamenti religiosi, perché oggi parliamo del museo di Sant'Eulalia. Allora, il sistema museale di Sant'Eulalia, che è generalmente abbreviato con l'appellativo di Muzeu, rappresenta una realtà culturale di straordinaria importanza nel panorama sardo, configurandosi come un organismo complesso che intreccia in modo indissolubile fede, religiosità e arte e archeologia. Questa struttura si sviluppa nel cuore del quartiere della Marina a Cagliari, l'antico nucleo La Pola, che storicamente è cresciuto in simbiosi con il porto e le sue rotte mediterranee. Il sistema non si esaurisce entro le mura di un singolo edificio, ma abbraccia un insieme di architetture religiose di grande pregio, proprio per questo viene chiamato sistema. Tra cui la chiesa parrocchiale di Sant'Eulalia, il museo del tesoro con il suo archivio storico, la chiesa del Salto Sepolcro con la sua cripta monumentale e anche ovviamente i successivi resti della chiesa di Santa Lucia, con annessa relativa area archeologica. Questo insieme monumentale offre una testimonianza tangibile dell'evoluzione urbana e spirituale di un intero settore cittadino, dandoci anche appunto la possibilità di vederne lo sviluppo attraverso il passare dei secoli. Dunque, la nascita del progetto museale attuale non è stata l'esito di una pianificazione teorica, così per dire, ma il risultato di una necessità pratica e di una scoperta, sorprendente avvenuta a fine degli anni Ottanta. In quel periodo la sacrestia della chiesa di Sant'Eulalia si trovava in uno stato di preoccupante degrado, causato da una violenta infestazione di termiti e da una massiccia risalita di umidità che minacciavano l'integrità dei preziosi arredi lignei e dei corredi liturgici. Per salvaguardare questo immenso patrimonio di argenti, dipinti, opere lignee e paramenti sacri, la parrocchia decise di intraprendere un'opera di risanamento radicale dei locali. L'intento era quello di creare una struttura moderna e sicura, dove conservare ed esporre le ricchezze accumulate nel tempo. Poi, nel gennaio del 1990, proprio durante le prime fasi dei lavori di rimozione dei vecchi pavimenti della sacrestia, emersero tracce inequivocabili di strutture preesistenti che imposero l'immediata attenzione degli esperti e degli archeologi. Da quel momento in poi il cantiere di restauro si trasformò in un cantiere di scavo a tutti gli effetti, a cui veniva applicato il metodo dell'archeologia scientifica, che durò circa 20 anni, portando alla luce un'area di quasi 900 metri quadri, pensate. Questo lungo lavoro di recupero ha permesso di inaugurare nel 1995 il museo nella sua veste attuale, arricchito dai reperti rinvenuti nel sottosuolo e dalle opere d'arte salvate da altre chiese del quartiere, come quelle della chiesa di Santa Lucia, che purtroppo venne demolita in seguito, diciamo, de demolita dai danni subiti in seguito dei bombardamenti del 1943. Entrando nel museo, il visitatore può esplorare un archivio parrocchiale ricco di documenti storici che si trova situato al piano terra, e poi può salire al primo piano dove è custodita la vera e propria collezione artistica. Qui spiccano dei capolavori dell'artigianato dell'argento, sono opere di manifattura sarda e ligure, ed anche una selezione di statue e di dipinti che riflettono la devozione e il gusto estetico, artistico dei secoli passati. L'esperienza più profonda resta però, a mio parere, la discesa nell'area archeologica, un vero e proprio palinsesto di pietra che narra una storia lunga, oltre 2000 anni, senza soluzione di continuità. Le prime tracce risalgono al periodo tardo-punico, quando l'area non era ancora urbanizzata e serviva come cava per l'estrazione del calcare. Successivamente, intorno al III secolo a.C., il sito assunse una funzione sacra con la costruzione di un santuario dedicato probabilmente a una divinità di origine semitica. L'importanza di questo luogo di culto è poi confermata anche dal ritrovamento di oltre 300 monete di bronzo che testimoniano come il santuario sia rimasto un punto di riferimento spirituale fino alla piena età imperiale, durante la dominazione romana. Con il passaggio all'epoca tardoantica, tra il IV e il V secolo d.C., il paesaggio cambiò drasticamente, perché le vecchie strutture pagane vennero abbattute e il territorio fu livellato per far posto a un nuovo e allora ambizioso progetto edilizio. Fu realizzata un'imponente strada lastricata, larga più di 4 metri, concepita per collegare la città alta con la zona portuale. Accanto a questa via sorse un ampio porticato, i cui resti suggeriscono la presenza di edifici pubblici e commerciali di grande rilevanza dell'epoca. Tuttavia, nei secoli successivi, la crisi del sistema romano portò a una rifunzionalizzazione degli spazi. Il portico venne chiuso e diviso in ambienti più piccoli, probabilmente si trattava di abitazioni, e parte della sede stradale fu occupata da nuove costruzioni. Dopo un periodo di abbandono e di progressivo interramento avvenuto tra l'VIII e l'XI secolo, l'area tornò a vivere nel XIV secolo con l'edificazione della prima struttura della chiesa di Sant'Eulalia, che ancora oggi sorge orgogliosa sopra questo labirinto di storia, offrendo ai posteri la possibilità di ripercorrere le radici profonde dell'identità cagliaritana. Oltre alle testimonianze architettoniche e alle stratificazioni visibili del sottosuolo, è fondamentale considerare l'importanza dell'archivio storico parrocchiale, che rappresenta una delle fonti documentarie più preziose per comprendere la vita sociale di Cagliari dal Medioevo fino ai giorni nostri. Questo archivio conserva registri che non si limitano agli aspetti puramente religiosi, ovviamente, ma che offrono uno spaccato dettagliato sulla composizione demografica, sui commerci e sulle relazioni umane del quartiere Marina. Un luogo che per sua natura è sempre stato un crocevia di culture e nazionalità differenti. La conservazione di questi documenti è andata di pari passo con la cura degli argenti liturgici, tra i quali si distinguono calici, ostensori, reliquiali che mostrano l'influenza della scuola ligure sul territorio sardo, a testimonianza dei fitti scambi economici e artistici che intercorrevano lungo le rotte tirreniche. La valorizzazione di questo complesso è stata resa possibile anche grazie a una specifica legislazione regionale che ha favorito la nascita di musei privati e parrocchiali, permettendo così di trasformare locali di servizio in spazi espositivi di alto livello. La scelta di unire sotto un unico percorso la visita al tesoro e l'esplorazione dell'area archeologica ha creato un'esperienza immersiva, dove il visitatore percepisce chiaramente come la chiesa attuale non sia un elemento isolato, ma appunto parte di un sistema ed è l'ultimo capitolo di una lunga narrazione edilizia. Persino le vicende più drammatiche, come le distruzioni belliche del secolo scorso, sono state integrate in questo racconto museale. Il recupero delle opere superstiti, della scomparsa della chiesa di Santa Lucia ha permesso di non perdere la memoria di un monumento che per secoli ha segnato il profilo delle città vicino al mare. L'area archeologica stessa, pur essendo stata in gran parte interrata e dimenticata per secoli, continua a rivelare dettagli tecnici di grande interesse. Ad esempio, la strada lastricata rinvenuta durante gli scavi non era solo una via di transito, ma un'opera ingegneristica studiata per il deflusso delle acque, elemento fondamentale in una zona digradante verso il porto. Anche la trasformazione del santuario punico in un'area di sviluppo abitativo in epoca romana testimonia la vitalità storica di un quartiere che non ha mai smesso di adattarsi alle nuove esigenze della popolazione. Ogni muro, ogni colonna del porticato e ogni ambiente ricavato nei secoli successivi, infatti, ci raccontano di una comunità che ha saputo riutilizzare i materiali del passato per costruire il proprio futuro, facendo del sistema museale di Santa Eulalia un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere l'essenza stessa della storia sarda e mediterranea. E come abbiamo visto, di questo sistema è proprio l'archivio parrocchiale a darci uno spunto in più. Infatti, esso, come abbiamo detto, raccoglie le vite dei cittadini e del popolo per quanto riguarda la religiosità, il commercio e così via, e raccontare la vita è qualcosa che riguarda anche un particolare aspetto della scienza archeologica. Talvolta si sente parlare di etnografia. E che cos'è l'etnografia? Diciamo che entriamo in un campo più grande, che è quello delle scienze etnoantropologiche. Infatti, l'etnografia rappresenta proprio il fondamento metodologico di queste scienze e pensate che il suo nome già parte da un'etimologia greca. Etno da popolo e grafia di scrittura, quindi la possiamo inquadrare come scrittura e descrizione dei popoli. Sebbene il termine faccia la sua prima comparsa nella letteratura accademica tedesca della seconda metà del Settecento, la sua evoluzione come disciplina strutturata ha richiesto molto tempo prima di arrivare alla distinzione classica, secondo cui l'etnografia si occupa della raccolta sistematica dei dati, mentre l'etnologia ha il compito di organizzare tali informazioni in sistemi teorici e coerenti. Comunque, oltre queste note più tecniche, fare ricerca sul campo oggi implica un'immersione diretta e prolungata nel contesto sociale che si intende studiare. L'etnografo utilizza strumenti come l'osservazione e l'intervista per raccogliere un insieme di dati che spaziano dai riti religiosi ai valori morali, dagli artefatti materiali, come abbiamo visto appunto quelli del corredo del sistema museale di Santa Eulalia, ma anche poi passando per quelli che sono proprio le abitudini, i comportamenti quotidiani e seguendo l'obiettivo finale di rendere comprensibile una specifica cultura. Storicamente, sebbene le prime categorizzazioni risalgono alle esplorazioni siberiane del XVIII secolo, la nascita dell'etnografia moderna è strettamente legata al periodo del colonialismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Infatti, in questa fase, le potenze imperialiste avevano la necessità di comprendere le strutture sociali delle popolazioni sottomesse, favorendo la nascita di uno stile di scrittura realista e struttural funzionalista. Con il passare del tempo, poi, il concetto di etnografia si è trasformato insieme a quello di cultura. Se inizialmente si cercava di descrivere una realtà il quanto più possibile oggettiva, a partire dagli anni 60 e 70, sotto l'influenza di celebri studiosi, si è fatta strada una visione più riflessiva e postmoderna. L'etnografia ha smesso di essere considerata un semplice inventario di fatti per diventare una forma di conoscenza situata e interpretativa. Questo cambiamento ha investito anche la dimensione materiale della disciplina, portando le antiche collezioni delle Camere delle Meraviglie, se vi ricordate la puntata scorsa abbiamo parlato di Wunderkammer, per quanto riguarda la collezione delle cere del Susini, e anche per il Museo Archeologico Nazionale che nasce proprio come una Camera delle Meraviglie. Diciamo che questo concetto è passato andando per diventare poi per esprimersi nelle moderne campagne di raccolta che hanno alimentato i grandi musei etnografici internazionali. Comunque, va detto che il cuore pulsante di questa disciplina resta il rapporto complesso che il ricercatore instaura con il popolo che sta studiando, con i suoi interlocutori. L'identità professionale dell'antropologo si forgia proprio nel confronto con l'alterità e nello spaesamento anche che deriva dal contatto con tradizioni diverse. Le tecniche di raccolta dei dati sono diventate realmente produttive solo quando sono state integrate in un solito quadro epistemiologico, cioè superando le rigide istituzioni manualistiche che ci si portava dietro dalla disciplina più teorica e ferrea del passato. In questo contesto, il metodo dell'osservatore partecipante, introdotto dallo studioso Malinowski, ha segnato una svolta cruciale, imponendo al ricercatore di vivere a stretto contatto con i nativi per sviluppare una sensibilità empatica, capace anche ovviamente di cogliere il loro punto di vista interno. E ovviamente, però, questo ci porta a dire essere osservatore implica anche colorare, diciamo, corrompere, tra virgolette, le proprie osservazioni con il proprio modo di vedere. E infatti l'osservazione non è mai un processo neutro. È compito dell'antropologo, di quello bravo, mantenere un equilibrio precario, che c'è tra il coinvolgimento personale e il distacco scientifico, muovendosi in un sistema aperto per sua natura, dove l'interazione con l'altro produce una continua circolarità di significati. Questa pratica richiede una costante riflessione critica, sia sulla propria società e ovviamente anche il superamento delle tendenze etnocentriche, cioè la tendenza proprio a vedersi come al centro del mondo, per dirvela in poche parole, che spesso portano a giudicare i valori altrui sulla base dei propri. Si parla di pregiudizi. Ovviamente il pregiudizio non è inevitabile, però diciamo che accorgersene è già un buon passo. E tutto questo ci serve per passare più serenamente, diciamo, dal sistema museale di Sant'Eulalia e dei suoi archivi alla prossima struttura di cui andremo a parlare, che è il Museo Etnografico Sardo. Dunque, il Museo Etnografico Sardo si trova a Nuoro, lungo la via dedicata ad Antonio Meieu, e rappresenta una delle istituzioni culturali più significative per andare a comprendere, a capire veramente l'identità isolana. La struttura sorge in una posizione già di suo suggestiva perché si trova sul colle di Sant'Onofrio e si presenta ai visitatori non come un semplice edificio espositivo, ma come una vera e propria ricostruzione ideale di un borgo sardo. Pensate che il progetto architettonico, che è stato concepito negli anni 50 da Antonio Simon Mossa, è stato finalizzato a creare un percorso che permette al visitatore di attraversare diverse tipologie di architetture locali. E questo fa sì che vengano integrate in questo spazio piazze, edifici di culto e abitazioni tipiche delle diverse zone della regione, offrendo così, diciamo, una sintesi visiva del paesaggio urbano e rurale della Sardegna. Quindi si crea quasi una sorta di isola temporale dove vengono conservate anche proprio le strutture tipiche della cultura e della socialità sarda. Dunque, la storia dell'istituzione ha visto diverse fasi di trasformazione, a partire dalla sua originaria denominazione legata al costume e alle arti popolari, fino al passaggio di proprietà avvenuto nei primi anni 70 a favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Questa transizione ha segnato un momento decisivo per la gestione del patrimonio raccolto, portando all'apertura ufficiale verso il pubblico e a successivi interventi di ampliamento e ammodernamento che hanno permesso di valorizzare ulteriormente il materiale esposto. All'interno delle sue sale si conserva una collezione vastissima che conta migliaia di pezzi, la cui datazione si concentra principalmente tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, offrendo uno spaccato autentico della vita quotidiana e delle abilità manuali del tempo. L'esposizione si articola attraverso una varietà sorprendente di oggetti che raccontano la complessità delle tradizioni locali e la raffinatezza dell'artigianato sardo. Particolare rilievo viene dato all'abbigliamento tradizionale, con una ricca rassegna di vestiari provenienti da numerosi centri dell'isola che testimoniano la diversità culturale del territorio, accanto a tessuti come i pregiati tappeti e le coperte lavorate al telaio, trovano spazio le creazioni degli orafi sardi, capaci di trasformare metalli preziosi in gioielli e amuleti carichi di significati simbolici. Il percorso prosegue tra manufatti in legno, intrecci di cestini e le caratteristiche maschere del carnevale barbaricino, strumenti che ancora oggi evocano riti e festività profondamente sentite. Oltre agli aspetti legati alle decorazioni e ai rituali, il museo dedica ampio spazio alla dimensione del lavoro e alla sussistenza. Si possono osservare da vicino gli utensili utilizzati nelle attività domestiche e nei campi, testimonianza di una sapienza tecnica tramandata per generazioni. Una sezione di notevole interesse è quella rivolta alla produzione del pane, un elemento che in Sardegna assume forme e significati che vanno ben oltre il semplice nutrimento. Le centinaia di varietà esposte rivelano come questo alimento sia strettamente connesso alle diverse ricorrenze dell'anno e alle usanze locali, diventando un vero e proprio linguaggio artistico e devozionale. Attraverso questa narrazione continua, il museo riesce a restituire una visione d'insieme della Sardegna, unendo l'aspetto estetico a quello antropologico in un racconto fluido e accessibile. Al cospetto di questi manufatti, di questi reperti conservati in stato ottimo, si deve anche poi proseguire esplorando anche i significati che tutto ciò evoca nello spettatore, in quanto questi oggetti portano con sé dei significati più profondi e che trasformano la visita in un'esperienza che tocca la sfera sociale e antropologica della Sardegna. Oltre alla bellezza estetica dei manufatti, ciò che emerge con forza è il legame inscindibile tra l'uomo e l'ambiente circostante. Gli strumenti di lavoro esposti nelle sale, dai vecchi aratri alle attrezzature per la pastorizia, non raccontano solo la fatica quotidiana, ma descrivono un adattamento millenario alle caratteristiche morfologiche dell'isola, Ogni attrezzo è stato perfezionato nel tempo per rispondere a esigenze specifiche, utilizzando materiali locali come il legno di olivastro di Quercia, a dimostrazione di un'economia basata sul rispetto e sulla conoscenza profonda delle risorse naturali a disposizione. In questo contesto, la sezione dedicata alla musica popolare assume un valore fondamentale per comprendere la coesione delle comunità sarde. Gli strumenti musicali, come le canne di canna palustre che formano le launeddas o i tamburi e gli organetti, non sono semplici oggetti da ammirare, ma sono i custodi di un patrimonio sonoro che ha accompagnato per secoli il lavoro nei campi, le feste religiose e i momenti di aggregazione nelle piazze. La musica, così come la danza, fungeva da collante sociale e il museo riesce a restituire questa dimensione sonora attraverso una disposizione ragionata che suggerisce il ritmo delle antiche celebrazioni. Questi strumenti si integrano perfettamente con le maschere zoomorfe e grottesche del carnevale, che rappresentano forse il punto di contatto più evidente tra il mondo dei vivi e quello delle divinità o degli spiriti della natura, in una danza rituale che ancora oggi affascina per la sua intensità drammatica. Un'attenzione particolare merita anche tutto quello che è legato alla vita domestica, in cui la ricostruzione degli interni permette di percepire l'atmosfera delle antiche case sarde. Qui la disposizione dei mobili e degli utensili da cucina rivela una gerarchia di spazi ben precisa, dove il focolare rappresentava il centro nevralgico della famiglia e della socialità. Le sedie impagliate, disposte a semicerchio e i grandi contenitori per le provviste, e gli strumenti per la filatura della lana evocano un tempo in cui ogni necessità veniva soddisfatta all'interno della comunità o della famiglia stessa. È in questo ambito che si apprezza maggiormente la cura per il dettaglio, visibile ad esempio nella decorazione data dai piccoli oggetti quotidiani che venivano spesso intagliati o ricamati con motivi che richiamano la flora e la fauna dell'isola, a dimostrazione di come il senso estetico fosse parte integrante della vita di ogni individuo, indipendentemente dalla sua estrazione sociale. Infine, le ristrutturazioni, le riqualificazioni e gli ampliamenti avvenuti negli ultimi decenni hanno permesso al museo di aprirsi a una narrazione più moderna e inclusiva, capace di dialogare anche con le nuove generazioni. La trasformazione dell'istituto in un centro di documentazione etnografica d'eccellenza ha fatto sì che ogni reperto fosse inserito in un contesto narrativo più ampio, che ne spiega la funzione, la provenienza e l'importanza storica. Il visitatore viene così accompagnato in un percorso che non è solo una successione di teche e quindi di reperti, ma un vero e proprio racconto fluido che collega il passato al presente, evidenziando come molte di quelle tradizioni, lungi dall'essere scomparse, ovviamente tuttora oggi vivibili nelle varie feste e nelle varie sagre e così via, comunque mostra l'evoluzione di queste tradizioni e come esse continuino ancora oggi a influenzare la vita nella Sardegna contemporanea. Questa continuità culturale è ciò che rende il Museo Etnografico Sardo un luogo vivo, un archivio dinamico della memoria collettiva che continua a interrogarsi sul significato dell'essere sardi in un mondo in costante mutamento. Dunque, anche oggi abbiamo cercato di raccontare un ambito diverso delle funzioni dei musei, dei sistemi museali che ci sono sull'isola. Stiamo cercando un pochettino di trattare esperienze diverse anche per comunicare a voi ascoltatori la possibilità di andare a conoscere aspetti diversi della Sardegna e della vita in Sardegna, proprio attraverso questi luoghi che si presentano oggi come posti di narrazione, posti in cui lo spettatore viene messo nella condizione non solo di osservare e di leggere varie descrizioni e dati, ma anche quella proprio di cercare di capire meglio e di vivere quello che si viveva nel passato. Con il Museo Etnografico di Nuoro si chiude la puntata di oggi. Andremo, vi invito direttamente a continuare ad ascoltarci, a continuare a seguire i nostri aggiornamenti sul sito radioramasound.it, anche perché noi torniamo settimana prossima, come sempre anche questo format ha 4 puntate. Vi aspetto settimana prossima perché invece andremo a parlare della chiesa di Bonaria. Andremo a fare un po' un intreccio tra quello che si può visitare oggi, quello che si può vedere oggi e anche a appunto la storia della Chiesa e l'importanza che ha sia per quanto riguarda il lato religioso per i fedeli e proprio anche come monumento sardo, come proprio icona, diciamo, del paesaggio cagliaritano e così via. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi aspetto settimana prossima sempre su Radio Rama Sound. Grazie.